Restiamo in piedi solo un momento ora per la preghiera. Quanti qui dentro hanno una richiesta sul proprio cuore che vorreste Dio facesse qualcosa di speciale per voi in questo convegno? Chiniamo ora i capi a Lui. Padre Celeste, siamo un popolo privilegiato nell'essere raccolti qui insieme nel nome del Signore Gesù in un paese libero dove finora possiamo adorarti secondo i dettami della nostra coscienza. E preghiamo, Padre, che questo rimanga a lungo, ed ora possiamo trarre profitto da questo grande privilegio che abbiamo e possiamo porre tutto il nostro cuore nel servizio stasera per adorare Te, affinché possa essere detto che Dio era in mezzo a noi stasera benedicendo il Suo popolo. Salva ogni anima perduta che si trova qui dentro stasera, Signore, ed ogni sviato possano ritornare alla casa di Dio. Prego affinché ogni persona ammalata possa essere guarita, gli afflitti possano camminare, ed i ciechi vedere, i sordi udire. Lode e gloria siano date a Gesù Cristo in mezzo al Suo popolo. Possa essere ricordato a lungo, Signore, perché ci siamo riuniti insieme e abbiamo chiesto queste benedizioni nel nome di Gesù. Amen. Potete sedervi. In qualche modo venire al Ramada Inn sembra sempre di tornare a casa, in un certo senso, poiché sono stato qui così tanto che io penso che debbano proprio cominciare a conoscermi. E ne sono lieto, perché ho trovato un eccellente gruppo di persone in questi Ramada Inn. Quello a Tucson e questo qui sono stati molto gentili con noi, consentendoci di tenere i servizi. Non molto tempo fa ho ottenuto un mio servizio giù al Ramada Inn e il manager non ha neanche voluto farmi pagare l'affitto dell'edificio. Quello è stato davvero gentile. Ricordo anche quando attraverso i paesi, ora, quelli che sono stati buoni verso la famiglia di Dio. Ora abbiamo avuto da domenica sera o piuttosto domenica pomeriggio dei momenti meravigliosi nel Signore, o almeno io li ho avuti. Ho avuto un momento meraviglioso godendo delle sue benedizioni e la comunione dello Spirito Santo e con il suo popolo. Mi piace ricordare che insieme adoriamo Dio. Voi siete un attributo di Dio, parte di Dio, quando diventate un figlio o è figlia di Dio. E Dio è in voi, disponendo la sua volontà se gliela lascerete compiere. Perciò speriamo stasera che ogni persona si dimenticherà delle cose che sono avvenute durante i giorni e metterà tutto da parte e proprio metteremo i nostri cuori proprio nel servizio ora. Non soltanto questa sera, ma nel prossimo convegno. Senza dubbio molti delegati si sono radunati e vedo degli altri stasera sul palco riuniti per il convegno che inizierà domani. E chiedo alle persone che sono qui per il risveglio che abbiamo appena avuto che, se tutto ciò è possibile, vorrei che restiate ancora per il convegno. Avremo degli eccellenti oratori in lista. Un fratello non è riuscito a venire e... ma abbiamo molti che saranno qui per prendere il suo posto. Io stesso voglio essere nell'intero convegno per godere di questa comunione. Sapete, veniamo quassù come ministri e parliamo e distribuiamo sempre alla gente ogni cosa che c'è in noi. Ho predicato una volta un argomento dove Gesù disse: «Osservate un giglio, come essi né faticano, né filano. Eppure io vi dico che Salomone in tutta la sua gloria non era adornato in modo simile. E ho scoperto il giglio deve crescere, giorno e notte filare, faticare e per rendersi raggiante. Tuttavia non ne ottiene alcuna benedizione per sé. Si apre e il passante annusa il profumo da lui, l'ape prende il miele proprio dal cuore e distribuisce ogni cosa che si affatica a prendere». Ed io chiamo il mio messaggio il Reverendo Signor Giglio. Così quello è un testo piuttosto insolito. Ma il punto è, i ministri danno se stessi alla gente. E dunque va bene sedersi semplicemente e ascoltare altri. Come scaldarsi vicino al fuoco. Ci piace sederci uno sotto la fiamma dell'altro e riscaldare i nostri cuori col Vangelo che i nostri fratelli predicano alle persone. E sono riconoscente di avere questa opportunità per farlo. E ora confido stasera Billy mi ha detto che ha distribuito tutti i biglietti di preghiera e non potremmo tenere una fila di preghiera quassù se dovessimo. Vedete, dovreste uscire passando là attorno e attraversare una sala buia e salire in questa direzione. Voi inciampereste su ogni cosa per arrivare qui e gli afflitti e gli storpi avrebbero molta difficoltà nel farlo. Ma non sappiamo cosa possa fare il nostro Signore. Egli può scendere proprio fra noi stasera e guarire ognuno che è qui, ogni malattia. Oh, preferirei vedere quello piuttosto che tutte le file di preghiera che abbia mai avuto in vita mia, vedere proprio la sovranità di Dio scendere in mezzo ai suoi figli obbedienti. Mi piace sempre. Di solito, se avete un contatto personale con le persone, come l'imporre le mani, potrebbe essere, non ritengo che molti lo farebbero, ebbene, direbbero: un determinato ministro mi ha imposto le mani e gloria a Dio. Questo allora fa sì che le persone guardino a quel ministro. Ma se solo riuscite a stare qui, predicare la parola e lasciare che lo Spirito Santo guarisca ognuno, allora ecco, è assolutamente solo la grazia di Dio. E allora Dio riceverà ogni lode, gloria. Non c'è ombra di nulla per nessun altro. Ecco come nel mio ministero la ragione per cui non arrivo a molti se non... Ora, ieri sera abbiamo cercato di pregare per quanti potevamo, ma imporre le mani di solito avviene durante le sere che lo Spirito Santo, può darsi, venga proprio in mezzo a noi e inizia a manifestarsi facendosi riconoscere fra noi. E poi con ciò penso sia reale, forse quando può, nella sovranità, vedete? Non so dire ora, quest'uomo o questa donna o quel bambino, vedete, lo Spirito Santo si muove nell'edificio e parla a chiunque egli voglia parlare. Vedete, è sovrano. Ed ora questo porta alla conoscenza, poiché è una promessa di Dio, e quella porta alla conoscenza del Dio sovrano e porta anche giù fra noi la sua presenza. Dovremmo vederlo e rallegrarci, e non importa, dite, ebbene, ero paralizzato alla mano, ieri sera ero là, io non mi sono sentito proprio meglio. Quello non ha niente a che fare con ciò, per voi è già compiuto, quindi non guardate la vostra mano, guardate una promessa, vedete? E perciò non potete dire, ebbene, il fratello tal dei tali non ha fatto la preghiera di fede e così, è la presenza del Signore che vi ha dato fede, vedete? Poi Egli ha inviato la sua parola e li ha guariti. Ora, ieri sera io ho infranto di nuovo la mia promessa. Di certo cercherò di mantenerla stasera, se posso. E qualcuno ora ha detto, non sei rimasto sul tuo testo ieri sera? No, io non l'ho fatto, poiché vi dirò il perché. Dovevo predicare su un argomento, ora ho dimenticato proprio cosa. Ma Dio, ricco in misericordia. E ho iniziato a cercare di spiegare come Paolo, parlando là, disse noi, che eravamo nei tempi passati, una volta, in un tempo diverso da ora, eravamo morti nel peccato e nelle trasgressioni, i quali Dio ha vivificati, resi viventi. Ora, vedete, prima che qualcosa possa essere vivificata, ci deve essere qualcosa tramite cui sia vivificata. Proprio così. Perciò, vedete, se eravate nella preconoscenza di Dio, allora diventate una parte di Dio. E l'unico modo in cui potete essere un figlio di Dio o una figlia di Dio, dovevate essere una parte di Dio, e Dio senza di voi non è completo. Deve esserlo, proprio così, poiché c'è una, solo una risorsa di vita eterna, e quella è Dio, e Lui soltanto ha vita eterna. Vedete, ora, e voi eravate parte di Lui, poiché siete un attributo o nel suo pensiero al principio. E quello, poiché Egli vi pensò al principio, ciò dà quel piccolo strattone verso di Lui. Ecco cosa deve essere vivificato. Alcuni di loro non saranno mai vivificati, semplicemente non ce l'hanno. Ecco tutto. Proprio come se metteste un chicco di grano nel terreno, non avesse, per quanto sia bello, se non aveva il germe di vita in sé, non può mai essere vivificato. Ma deve prima esserci il germe di vita. E ho quella storia su quell'aquila che camminava con le galline e i pulcini, poiché si era schiusa ed era nata là. Tuttavia non si sentiva proprio come quei pulcini. E sapete, quando la sua mamma passò e gridò, lui udì una voce che suonava molto bene per lui, poiché, ricordate, era un'aquila tanto per cominciare. Doveva solo arrivare a trovare se stesso, trovare il suo posto. Ed ecco la condizione in cui si trova ogni credente. Non sei nato per questo mondo, sei stato creato ad immagine di Dio per essere un figlio di Dio. E non appartieni a questo cortile di polli qua fuori. Sei un'aquila. E sapete, sono andato su quella aquila e non riuscivo a riportare i miei piedi per terra. Così ho allungato troppo e poi ho dimenticato qual era il mio testo e ho perso i miei appunti e ogni altra cosa. Mi stavo divertendo molto, ma ecco cos'era. Era proprio su quella aquila. Ora possa quell'aquila, Dio, sapete, Dio paragona i suoi profeti alle aquile ed egli si definisce un'aquila, egli è l'aquila Geova, papà aquila. E la ragione per cui lo fa, un'aquila può volare più in alto di qualsiasi uccello ci sia, è perché è fatto diversamente da ogni altro uccello. Ora, non costruisce il suo nido sul suolo come i polli e così via, ma va in alto per costruire il suo nido. È un'altra cosa perché è un uccello di corporatura speciale. Ora, se un falco, un corvo, un avvoltoio o qualsiasi altro uccello cercasse di seguirlo su nel cielo, si disintegrerebbe. Non è fatto per ciò. Deve essere una persona speciale per andare lassù. Le sue penne sono più salde di qualsiasi altro volatile. E il suo occhio è più acuto di qualsiasi altro uccello. E tanto più va in alto, più lontano può vedere. Ebbene, alcuni di quegli uccelli, quando vanno in alto quanto devono andare, sono ciechi quanto un pipistrello. Ed ecco com'è con... Ebbene, quando lasciano quel credo, allora non sanno nulla riguardo a ciò. I giorni dei miracoli sono passati perché non possono vedere ciò. Ma le aquile possono andare nei cieli e nei cieli dei cieli, lassù. A cosa vi serve andare lassù se non potete vedere? Oh, sono così felice di essere uno di loro ed essere associato ora ad un'intera nidiata di essi. Andiamo nel Vecchio Testamento, al libro dei Proverbi, scritto da Salomone, uno degli uomini più saggi al mondo, all'infuori del nostro Signore Gesù. Ma egli non era esattamente come Salomone, poiché Salomone era un uomo nato da una donna e generato da un padre terreno, Davide. Ma Gesù era un figlio nato verginale e non era del tutto un uomo, ma egli era Dio, il Dio uomo. Ed egli era più che un uomo, egli era un uomo extra. Vedete? Ma Salomone era solo un uomo come voi e me e chiese sapienza a Dio per amministrare il suo regno e aveva un dono di sapienza, l'uomo più saggio che abbiamo mai conosciuto all'infuori del nostro Signore. Egli scrisse i Proverbi e penso siano molto buoni. E ora andremo al libro di Proverbi, il primo capitolo, o piuttosto il secondo capitolo e i primi pochi versetti di Proverbi, di 2, cominciando con l'1. Proverbi 2, cominciando con l'1, la continuazione di Salomone che consiglia ai suoi figli. Figlio mio, se riceverai... Scusatemi. È Proverbi 3:1, scusatemi, ho guardato qui sul mio libro e vedo che è Proverbi 3 invece di 1 o 2. Scusatemi, Proverbi 3:1. Figlio mio, non dimenticare il mio insegnamento e il cuor tuo guardi i miei comandamenti, perché ti aggiungeranno lunghezza di giorni ed anni di vita e saranno e di prosperità. Benignità e verità non ti abbandoneranno. Legateli in sulla gola, scrivile in sulle tavole del tuo cuore. Così tu troverai grazia e buon senno appo Dio ed appo gli uomini. Confidati nel Signore con tutto il tuo cuore e non appoggiarti nella tua comprensione. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli addirizzerà il tuo sentiero. Oh, penso sia la scrittura più bella. Ora voglio prendere come testo il quinto versetto. Non appoggiarti alla tua comprensione. Ora, questo è un testo molto strano per il giorno in cui viviamo, poiché l'enfasi oggi viene certamente posta sull'istruzione e sulla nostra comprensione delle cose, il giorno dell'apprendimento. Ma qui scopriamo che questa strana affermazione come altre scritture, ha il suo posto e confidiamo che Dio ci faccia vedere dov'è il posto. Oggi mandiamo a scuola i nostri figli per avere comprensione. Poi, dopo aver terminato le scuole medie, li inviamo alla scuola superiore per una migliore comprensione della conoscenza. Poi, dopo aver terminato là, alcuni figli sono abbastanza fortunati da essere ammessi anche all'università e finiscono l'università per completare la loro istruzione e la loro comprensione della conoscenza. Ciò che hanno acquisito da molte volte per ottenere un impiego, dovete avere almeno una cultura di scuola superiore o gli studi universitari o così via. Non di meno, il saggio Salomone ci disse che non appoggiarti a ciò, non sulla nostra comprensione, non apprendere da queste cose. Ebbene, ci chiediamo perché egli direbbe una tale cosa e perché solitamente la nostra comprensione moderna è di solito la sapienza dell'uomo che è contraria alla parola di Dio. E penso sia ciò che Salomone stava cercando di consigliare ai suoi figli, non di essere illetterati, ma di non affidarsi alla propria comprensione. E penso sarebbe una buona esortazione oggi se dicessimo ai nostri figli e ai figli di Dio che avere un'istruzione va bene, non c'è niente in contrario. Ma quando quell'istruzione è contraria alla parola di Dio, allora affidatevi alla parola e lasciate andare la vostra istruzione, vedete? A causa della parola, e l'istruzione vi sosterrà e vi darà un buon impiego, probabilmente una buona posizione fra persone intellettuali, ma quello va bene, cosa che probabilmente vi sarà di grande aiuto, vi aiuterà nelle vostre finanze e nel vostro sostentamento, forse vi migliorerà un po' la vita. Però ricorda una cosa, figlio mio, devi morire. Non importa quanta istruzione tu abbia, quanta cultura tu sia capace di accumulare, non di meno dovrai affrontare la morte. Poiché sta scritto che l'uomo deve morire e dopo quello il giudizio. E Dio, quando la morte non è tanto brutta, ma venire in giudizio è la parte spiacevole. Ora si può morire, ma dopo quello il giudizio. E Dio non vi chiederà quanta istruzione avete ricevuto quando eravate qui sulla terra, quanta conoscenza avete accumulato, se avete ottenuto la vostra laurea in lettere o qualsiasi titolo possiate avere avuto, anche quale ministro, non vi sarà richiesto. Ma vi sarà richiesto cosa avete fatto della comprensione della parola di Dio. Ecco dov'è il requisito, perché la vostra istruzione va bene, ma la parola di Dio è vita. La mia parola è vita, e conoscerla è vita. Ed egli disse conoscere Lui. Egli è la parola, perciò potete conoscerlo solo tramite la parola, poiché Egli è la parola. Ecco come lo riconoscerete, è tramite la Sua parola. Qualcuno potrebbe presentarsi e dire, questo è Dio, oppure quello è Dio, o questo è Dio, o questo è giusto, e quello è giusto, ma ritorniamo alla parola che è la verità. E la parola è proprio come la stella polare, è una vera stella. Non importa in quale direzione il mondo stia fluttuando, quella stella polare centrata con la Terra. Disponete la vostra bussola sulla stella polare, è sempre al centro della Terra. Le altre stelle girano con il mondo, ma la stella polare rimane stabile. Ora la bussola è lo Spirito Santo e il vostro punto vincolante sarebbe la stella polare, perciò lo Spirito Santo indicherà sempre verso la parola. Lo Spirito Santo non vi condurrà mai a nient'altro che la parola di Dio, perciò come potrebbe un uomo accettare un credo quando è contrario alla parola e poi dire ancora di avere lo Spirito Santo? Lo Spirito Santo vi dirigerebbe lontano da ciò. Serve lo Spirito Santo per indicarvi la parola, poiché Egli è la parola. Egli è la parola ed essa può soltanto, come il magnete nella bussola, punta solo verso il polo nord. Quello è l'unico modo in cui può essere attratto. E quando lo Spirito Santo è l'autore, lo scrittore, colui che vivifica la parola, come può dirigere la persona a qualcos'altro se non alla parola? Perciò quando una persona dice di avere lo Spirito Santo e accetta qualcosa di contrario alla parola, mostra che non ha ricevuto il genuino Spirito Santo, vedete? Può essere uno spirito, non ne discuterei, tuttavia ciò non è lo Spirito Santo di Cristo. Ora sapete, molte volte prendono gli spiriti uno dell'altro. E così potrebbe indicare ad un certo gruppo d'uomini, ad una determinata cosa, ma non indicherà Cristo. Però lo Spirito Santo indica sempre Cristo, e Cristo è la parola. Lo vediamo così chiaramente nella Bibbia, ossia io lo vedo, forse potrei essere in errore, tuttavia a mio avviso, però non penso sia così. A causa di questo non appoggiarti alla tua comprensione delle cose. Se vi appoggiate alla vostra comprensione, allora siete costretti ad allontanarvi dalla giusta strada. Non potete affidarvi alla comprensione di qualcun altro quando si tratta di vita. Per trovare vita dovete affidarvi alla parola. Quella è vita. Lo vediamo dal principio, ci viene così chiaramente reso noto dal principio che Dio diede la sua parola tramite cui vivere alla sua prima famiglia sulla terra. Doveva vivere solo tramite la sua parola. Ora, quello non viene tramite il mangiare cibo e così via, ma dovevano vivere tramite la sua parola eternamente. E finché custodivano quella parola, vivevano eternamente. Ma la prima piccola frase di quella parola che venne mal riposta spezzò l'intera catena e la razza umana precipitò nella morte. Vedete? Ora facciamo attenzione. Eva, che senza dubbio era una persona intelligente, la prima proprio dopo Adamo, che era il figlio di Dio. Ed Eva, trovandosi certamente in quel luogo dove non c'era stato peccato, nessun posto per il peccato, di certo deve aver avuto un meraviglioso concetto di ciò che Dio era, poiché ogni pomeriggio lei e suo marito camminavano nella frescura del giardino di sera e parlavano faccia a faccia con Dio. Che cosa irragionevole per una persona che camminava faccia a faccia con Dio ogni giorno e poi si rivolse al ragionamento di qualcosa che la allontanò ragionando dalla parola di Dio. Li abbiamo ancora. Così facilmente si allontanano dalla parola di Dio ragionando dopo essere stati nella presenza di Dio. Vedono la parola di Dio predicata, la parola di Dio resa manifesta. Ubriaconi e peccatori vengono all'altare, sono convertiti e resi nuove creature in Cristo. Persone di cattiva fama diventate signore e gentiluomini e poi si distolgono da quella benedetta cosa che li ha guidati a questa vita. E poi essere fuorviati seguendo qualche tipo di credo per diventare più popolari o entrare in quella che chiameranno una classe di persone migliori. Ebbene, siete nella migliore classe che ci sia, figli e figlie di Dio. Ebbene, gradisco questa compagnia più di quella che avrei con tutti i re, i potenti e ogni altra cosa. Datemi quell'umile gruppo di persone, anche se non distinguono la destra dalla sinistra, finché conoscono Dio e lo amano e lo servono, quella per me è la celebrità del cielo. Sì, Signore. Ora troviamo però che Eva fu facilmente persuasa da Satana, dalla parola di Dio, e lei si appoggiò alla sua comprensione. Poiché Satana le aveva proiettato qualcosa che per lei non era la vera comprensione di Dio, ma le venne detto qualcos'altro dal nemico, Satana, e lei lo credette. Ora troviamo i risultati di questo. Affondò l'intera razza umana nella morte, poiché la prima madre sulla terra si appoggiò alla sua comprensione contraria alla parola di Dio e affondò l'intera razza umana nella morte. Ora, lo credete? è la parola. Ebbene, una donna è sempre... La Chiesa nella Bibbia è rappresentata dalla donna. E oggi una Chiesa può accettare un mucchio di dogmi o credi e far piombare l'intera congregazione in una separazione da Dio. Quelle persone che adottano quelle cose al posto della parola di Dio sono proprio come Eva. E ciò è stato fatto ripetutamente, tanto che ha fatto piombare tutta questa generazione lontano dalla parola di Dio. E quando la parola viene resa manifesta, la parola viene rivelata, non la accetteranno. Il motivo per cui non lo faranno è perché si appoggiano alla loro comprensione. Questa chiesa è stata costruita qui, è un luogo meraviglioso, è una grande organizzazione, è un membro di un grande gruppo di persone. Perché non dovremmo appartenervi? Avrò fiducia in essa. Non confidate nella vostra comprensione, ma confidate nella parola del Signore. Ora ciò, infine, terminò nella morte dell'intera razza umana, come ho detto, proprio come ora, per i molti che si basano sulla loro comprensione, sui loro dogmi e credi e così via, affermando che la parola di Dio non è del tutto vera, che parte di essa è ispirata e parte non lo è. Come potete avere fede in una Bibbia se parte di essa è ispirata e parte non lo è? Se una citazione è sbagliata, allora l'intera cosa potrebbe essere sbagliata. Deve essere tutta giusta, esattamente giusta. E alcune di queste cosiddette scuole bibliche pervertite insegnano la conoscenza dell'uomo, l'ammasso, dove si riuniscono e siedono in un concilio di persone e dicono: guardate ora, se i giorni dei miracoli, ciò terminò ai giorni degli apostoli. E molti uomini sotto il vescovo, l'uomo importante, siedono là e dicono: ebbene, se solo posso essere d'accordo con lui, senza dubbio potrei essere il prossimo in fila per la sua posizione. Vedete, allora vi appoggiate alla vostra comprensione, anziché stare in piedi prendendo posizione per la parola di Dio. Ecco cosa causa queste cose. Tempo fa qualcuno ero in una contestazione per l'imposta sul reddito e mi dissero: ebbene, i tuoi amministratori non sono che burattini, immagino. Dissi: se avessi un amministratore nel consiglio che avesse un'idea diversa e non si alzasse, non mi importa chi stia parlando riguardo a ciò, non esprimesse le sue vedute in merito, lo toglierei dal consiglio. Sì, signore, se anche fosse contrario al mio credere, voglio che esprima quello che pensa sia giusto. Ecco perché cosa lo tengo là, a vedere cosa dice al riguardo. Ma abbiamo questo. Notate, Gesù disse in San Giovanni 10, «Le mie pecore conoscono la mia voce». Una voce, naturalmente, è la sua parola mentre egli sta parlando. Le mie pecore conoscono la mia voce. La mia voce è stata dimostrata loro essere vera. È stata rivendicata essere la mia voce. Ora, notate adesso, non sono sottoposti a seguire qualche altra voce. Non lo faranno. Le mie pecore conoscono la mia voce e uno straniero non lo seguiranno. In altre parole, non comprenderanno una voce teologica che insegna contrariamente alla parola. Le pecore non lo comprendono, non più dell'aquila. Ieri sera poteva comprendere il chiocciare della gallina. Non lo comprendono perché era un'aquila. Ed è la stessa cosa con un genuino figlio di Dio nato di nuovo. Comprendono solo le cose che sono di Dio. Ora qualcuno dice: ebbene, guarda, ora potresti fare questo, penso, credo non sia in questo modo, credo che i giorni dei miracoli sono passati, non credo che sia guarigione divina, io non credo questo. Ora, per un genuino cristiano, nato di nuovo, ciò non si fermerà mai nelle sue orecchie, non lo comprenderà affatto. E come potrebbe un uomo che crede in Dio e può leggere la Bibbia e vedere che egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno accettare mai una cosa simile a quella? Non lo capisco. Perciò non si appoggiano alla loro comprensione. Proprio come un neonato. Prendete un neonato e che nasca e poi che si appoggi una volta al seno di sua madre. Si nutri da lei, il caldo latte, appoggi la sua testolina sul suo seno, sebbene abbia solo poche ore di vita. In un giorno o due da allora toglietelo da sua madre e mettetelo sul seno di una madre estranea. Lui scalcerà i suoi piedini in aria e strillerà. Non è sua madre. Vedete, ha già avuto qualcosa in sé, poiché è una parte di questa madre. Non di meno la natura gli ha provvisto un modo per riconoscere la sua mamma. E se la natura ha provvisto un modo affinché un neonato conosca sua madre, da dove è nato, quanto più lo ha un figlio di Dio che è nato dallo Spirito di Dio. Egli conosce la sua mamma, egli sa, poiché è nato dalla parola, e comprende la parola. Mettetelo in un posto estraneo, certamente si trova fuori posto, uscirà da là più in fretta possibile, poiché lui ha, non si appoggia. Qualcuno dice, aspetta ora caro, questa è la tua mamma ora. Non è la sua mamma, perché lui ha un modo di sapere che è parte di questa madre. Quella è sua madre, nessun'altra può mai prendere il suo posto, lui conosce sua madre. Notate com'è veramente così, Dio ha fatto ogni cosa secondo la sua specie. Il bestiame secondo la sua specie. Molte volte facendo scendere un raduno portavamo tutte le mandrie di bestiame e di vitellini, ero solito chiedermi come avrebbero mai riconosciuto la loro mamma. Ebbene, loro, scendendo dai monti, il bestiame si mescolava tutto insieme, una mucca che è col vitello, forse un vitellino affamato potrebbe poppare un po' dall'altra madre, se è veramente affamato. Ma quando li fermiamo fuori nella prateria, quella mamma si fa largo attraverso quella moltitudine di mucche e vitelli finché trova il suo, e il vitello corre verso sua madre. Essa conosce quel certo piccolo gemito e il suo muggito, e lei muggisce verso quel vitello, e le altre madri muggiscono tanto che non potete nemmeno sentirvi pensare, ma quel vitellino troverà quel determinato richiamo di sua madre, poiché è parte della madre. E un cristiano nato di nuovo dal cielo è una parte di questa parola. Giusto, egli non seguirà un'altra mamma. È una parte della parola, egli resta con la parola. Se la tromba dà un suono incerto, chi si preparerà per la battaglia? Disse Paolo. Egli conosce il suono della parola. Notate come avviene questo. La mano predestinata di Dio li segue fino in fondo. Egli sa di essere ordinato, era nella verità del Vangelo, sapeva di essere nato dallo Spirito di Dio, sa che lo Spirito di Dio non può negare la parola di Dio, quindi di conseguenza non seguirà uno straniero. Notate come stavo guardando qui dietro ad un appunto che avevo annotato qui. Io l'ho ignorato, ma mi è appena capitato di vedere la lettura della scrittura. Ho pensato che mi sarei riferito di nuovo a ciò. Notate come il suo gregge predestinato lo seguiva proprio nei giorni dei più grandi teologi che abbiamo mai avuto. Essi uscirono subito poiché lo riconobbero, sapevano ciò che la parola aveva promesso per quel giorno, sapevano che aspetto doveva avere il Messia. Quando egli venne e Simon Pietro andò da lui, che allora era soltanto Simone, e Andrea aveva cercato di dirgli che quest'uomo è il Messia, ebbene Simone naturalmente forse era un po' ostinato e non voleva andare. Ma quando giunse nella presenza di Gesù, quando Gesù disse, il tuo nome è Simone e sei il figlio di Giona. Ora sappiamo che Gesù disse ai suoi apostoli che li conosceva e lui, prima della fondazione del mondo, erano attributi dei suoi pensieri. Perciò, poiché il seme giaceva in lui, e lui sapeva cosa diceva la parola ed era stato promesso che il Messia sarebbe stato un profeta. E quando vide questo, smise di pescare. Seppe allora che avrebbe lasciato le sue reti poiché sarebbe diventato un pescatore d'uomini, poiché... Ebbene, altri si trovavano là, vedevano compiere la stessa cosa e la classificavano uno spirito maligno. Quelli erano i teologi, poiché non era nel gusto del loro insegnamento teologico. E lo rifiutarono poiché si appoggiavano alla loro comprensione tramite i loro dottori. Quando Gesù Cristo venne nell'adempimento della parola della promessa ed erano troppo ciechi per vederlo. Si affidavano a ciò che i sacerdoti dicevano e su ciò che la Chiesa sosteneva invece di ciò che Dio diceva. Ora Gesù li rimproverò per ciò, disse, investigate le scritture, poiché in esse pretendete d'avere vita eterna, ed esse sono quelle che testimoniano di me. Queste scritture che vi sto chiedendo di investigare vi dicono chi io sono. Tuttavia non vollero appoggiarsi a ciò che diceva la parola, ma si appoggiarono a ciò che era la loro comprensione. Si appoggiarono alla loro comprensione. La scrittura ci riferisce che erano velati. Il velo della loro teologia li aveva accecati. Voi dite, fratello Branham, a cosa vuoi arrivare? Sto arrivando proprio a questo. Quella cosa sta avvenendo ancora, al punto che uomini e donne si appoggeranno ad una determinata chiesa a cui si sono uniti e di cui sono membri, senza riguardo di ciò che la parola di Dio dice in merito. Proseguono proprio con quella appoggiandosi alla loro comprensione e ignorando la parola di Dio come se essa non fosse stata mai neanche scritta. È un seme di vita umana non germinato. Ha vita fisica, ma non vita spirituale in esso per essere vivificato. Il velo era sul loro volto. Ora notate, avevano i loro pensieri di cosa Dio doveva essere. Avevano le loro idee di cosa doveva essere il Messia. Però la parola disse cosa doveva essere il Messia. Ebbene, vedete, avevano la loro comprensione di cosa lui sarebbe stato. Senza alcun dubbio il sommo sacerdote disse tutti i miei sacerdoti sotto di me. Ora quando il Messia verrà, abbiamo edificato un grande tempio qui, abbiamo fatto tutto questo e la Bibbia disse, egli presto verrà al suo tempio e tutte queste cose, quando lo farà, il Messia verrà proprio quassù e si dichiarerà a noi e dirà, io sono il Messia, sono arrivato, sono quel Messia che avete aspettato. Ebbene, quando venne in un modo così differente da quello che pensavano fosse, che non lo riconobbero. Essi non sapevano chi egli era, ma la sua... Oh, se un ipocrita fosse salito là e avesse detto, io sono il Messia, sono il dottor tal dei tali, lo avrebbero accettato. Ma quando si arrivò ad un uomo che era nato da una nascita malfamata dietro di lui, nessuna istruzione di nessuna scuola a cui egli andò per imparare, non ebbe nessun seminario, nessuna tessera d'associazione, ma egli era l'interpretazione della parola di Dio resa manifesta. Le opere che faccio io vi dicono chi io sono. Se non faccio le opere che furono promesse che avrei fatto, allora non credetemi. E non potremmo applicarlo a questo giorno? Quando lo Spirito Santo viene, lo vogliono applicare a qualche altra epoca? Quando egli entra in azione le dimostrazioni della sua potenza della vita eterna? La gente lo vuole chiamare un selvaggio fanatismo. Perché? Si appoggiano alla loro comprensione e non alla parola del Signore. E sapete che questo è giusto. L'identificazione che Dio, la sua interpretazione, è la manifestazione della promessa. Forse lo dirò, lo renderò un po' più chiaro. Quando Dio parla la parola, non ha bisogno di nessun uomo, né nessuna donna, né nessun altro per dire cosa significa quella. Quando egli disse, ebbene, dite, Dio voleva dire questo. Dio intende proprio ciò che egli dice di intendere, vedete? Ora come interpreta egli la sua parola? Adempiendola. La Bibbia disse una vergine concepirà. Lei lo fece. Quello non ha bisogno di alcuna interpretazione. Dio disse, sia la luce, e ci fu. Quello non ha bisogno di alcuna interpretazione. Dio disse inoltre che in questi ultimi giorni egli avrebbe riversato il suo spirito sopra ogni carne. E l'ha fatto. Questo non ha bisogno di alcuna interpretazione. Questo ha solo bisogno di un'accettazione, qualcuno che accetti ciò che Dio ha compiuto. Non ha bisogno di un'interpretazione. Dio interpreta la sua parola. Dio promise le cose che vediamo giorno per giorno che egli avrebbe fatte nell'ultimo giorno. Le persone oggi, come fu allora, fanno affidamento sulla loro comprensione. Il mio pastore dice che quello è fanatismo, ma la Bibbia disse che sarebbe accaduto. Sulla comprensione di chi farete affidamento? La Bibbia ha promesso negli ultimi giorni che l'epoca della chiesa di Laodicea sarebbe diventata così ricca e diventerebbe così in una sufficienza propria. Io sono ricca, non ho bisogno di nulla, siedo come una regina. Ed è ricca! Ed egli disse, tu non sai di essere miserabile! Ora, quella è l'intera epoca della Chiesa! La Chiesa! Alla Chiesa di Laodicea! Tu sei nuda, cieca, povera, miserabile! E non lo sai! Seduta nelle sue ricchezze, 10.000 volte 10.000 e migliaia di membri! La ricchezza del mondo nella sua mano, quasi! Mettendo tutto insieme, sinora, con la Chiesa Cattolica e le protestanti insieme, mentre si uniscono, hanno la ricchezza del mondo. Noi siamo quasi in bancarotta in questa nazione. Mi dicono che stiamo prendendo prestiti sulle tasse che saranno pagate fra 40 anni. Hanno detto così su Lifeline. Tasse che spendiamo ora saranno pagate fra 40 anni. Il mio nipotino, se Gesù tarderà, le tasse che pagherà quando avrà 40 anni, le stiamo spendendo ora. Mandiamo aiuto all'estero ed i nostri indiani e altro muoiono di fame, cercando di comprarci l'amicizia. Non si compra l'amicizia, non si compra un amico, no, ma è quello che stiamo facendo. Ecco come siamo messi, tassando la gente su ogni cosa a cui si può arrivare, tasse, 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 e non usciremo dal debito della guerra, suppongo, per centinaia di anni ancora in cui siamo stati spinti dai politici. Ed ora non dovremmo essere in quella condizione, non c'è motivo per essere in quella condizione, ma le chiese stesse sono diventate ricche. Quasi tutta la ricchezza del mondo, dice la Bibbia, si trova nella Chiesa Cattolica. Ecco perché la Russia l'ha scacciata, perché la Russia l'ha scomunicata. Quella fu proprio la base del comunismo, poiché la Chiesa insegnava ad essere qualcosa in cui non c'era niente di più del resto del mondo. Quando eravamo lassù in Finlandia, quel ragazzino venne risorto dai morti. Là c'erano quei soldati russi sull'attenti e dissero, noi riceveremo un Dio che può risorgere i morti. Abbiamo fatto denominazioni e scuole ed edifici e abbiamo mancato di fare quello che Gesù ci disse di fare, che era predicare il Vangelo. Abbiamo cercato di istruire il mondo. Egli non disse mai, istruite il mondo, chi è istruito sarà salvato. Dovete nascere di nuovo, essere riempiti con lo Spirito. Ecco perché abbiamo fallito così miseramente dappertutto. Vedete, abbiamo la ricchezza, abbiamo la cosa. Ora cosa accadrà? E quando questa Chiesa, il Concilio Mondiale delle Chiese, si unisce, non riuscite a vedere chi farà da capo? Non potete comprenderlo voi metodisti e presbiteriani, gli altri persino i pentecostali? Dite che non entrerete, o entrerete o distruggerete la denominazione. Farete una cosa o l'altra, vi sta proprio davanti, dovete farlo. È una costrizione, il marchio della bestia. Ed ecco cos'è, esattamente, il denominazionalismo è assolutamente, posso provarlo con la Bibbia, il marchio della bestia. Lei era una meretrice, aveva figlie prostitute, e sappiamo che è la verità. La religione organizzata è contraria alla parola ed è anticristo nei suoi principi. Non tutto là dentro è anticristo, ma nei suoi principi il suo sistema è anticristo, poiché è contro la parola di Dio. Ogni sistema organizzato è in quel modo. Ecco, vi vedete, vi appoggiate alla di qualcun altro, la loro comprensione, invece di appoggiarvi alla comprensione di Dio tramite ciò che Dio ha detto al riguardo. Ecco perché ciò è sbagliato. Ragazzi di buona cultura vanno in seminari, in queste scuole bibliche cosiddette, e forse hanno una chiamata da Dio nel loro cuore, ed escono da là e sono così indottrinati da un'opinione che l'ha detto il tal dei tali, il vescovo tal dei tali, lo ha detto questo, lo ha detto quello, il consiglio degli uomini è d'accordo, dovrebbe essere in questo modo. Non importa cosa dice qualcuno, Gesù disse che ogni parola d'uomo sia una menzogna e la mia sia la verità. Non importa di chi sia, la mia sia la verità. Ora, come sappiamo qual è la verità? Quando la Bibbia dichiara che accadrà qualcosa, che qualcosa avrà luogo, e accade in quel modo. Ora la Bibbia disse, in lei si trovava la ricchezza del mondo, oro, argento. Ora, se stiamo sul sistema aureo e siamo in bancarotta, cosa accadrà ora? Cosa accadrà? Sapete, i ricchi di questa nazione, queste grandi fabbriche, e uomini del whisky, e uomini del tabacco e via dicendo così, non sopporteranno di cambiare la valuta. Perciò l'unica cosa che dovremmo fare è prenderlo in prestito. E c'è soltanto un luogo da cui possiamo prenderlo in prestito. E quando lo facciamo, gli vendiamo i nostri diritti di nascita. Proprio così. Che cosa farete allora? Sarete posseduti da ciò, da quel sistema. Non c'è nient'altro che potete fare. Oh, gente, non pensate che io... Potete pensare che sia folle, ma quando la mia voce sarà silenziata dalla morte, questi nastri saranno ascoltati ancora e riconoscerete che quel che ho detto è avvenuto. Sarei una persona veramente sciocca a prendere la posizione che ho preso. Perfino contro questa cosa. Io sarei contro Dio, sarei contro ogni cosa che è Dio. Se fossi errato nel mio pensiero e nella mia chiamata, la cosa sarebbe contro Dio, ma ho preso la mia posizione poiché lo vedo qui nella parola. È la parola di Dio. Poi lo vedo rivendicato, dimostrato essere la verità. Quella è l'interpretazione che Dio dà della sua parola. L'interpretazione di Dio stesso della sua parola è come Egli la rivendica e la rende vera. Perché erano ciechi quei farisei? Cosa li rese così ciechi? Perché non vollero accettare la rivelazione né la rivendicazione della parola. Ed ecco il motivo per cui oggi le chiese sono cieche. È perché non vogliono accettare la rivelazione che viene rivendicata. Se la parola dice così e viene rivelata e poi viene dimostrata, non l'accetteranno ancora. Ecco perché questi giudei, i giudei fino a questo giorno non lo faranno, non potete parlare loro di Cristo perché c'è ancora il velo sul loro volto, accecati. E la Chiesa non potete parlare loro del pieno Evangelo e della potenza di Dio perché gli Dio di questo mondo li ha resi ciechi alla verità di Dio e si appoggiano alla propria comprensione. Quando donne vengono in chiesa e si tagliano i capelli, poiché i loro pastori dicono loro, oh, questo va bene, quell'uomo è pazzo. Ma la Bibbia disse che lei agisce male quando lo fa. Dio si rifiuta di rispondere alla sua preghiera e alcune di quelle donne fanno un'altra disgrazia e cercano di essere un predicatore, quindi lei ha fatto una doppia cosa. La Bibbia disse che non dovrebbe farlo, niente di ciò, ma l'organizzazione di chiesa accoglierà ciò e la ordinerà e la invierà. Si appoggiano alla propria comprensione. Una parola di Dio mal riposta o interpretata male e non accettata spezza l'intera catena. L'uomo non vivrà di pane soltanto, ma d'ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Perché avviene, voi donne, mi sentite predicare contro queste cose, indossare pantaloncini e trucchi e acconciare questi capelli tagliati qui e tutto quel tipo di roba e poi ogni anno quando ritorno siete ancora nella stessa condizione? È perché vi state appoggiando alla vostra comprensione invece della parola del Signore. E pastori, perché non ripulite la vostra chiesa? Poiché state andando al vostro credo denominazionale invece della parola del Signore, giusto? Non appoggiatevi alla vostra comprensione. Ebbene, non appoggiatevi alla vostra comprensione, ma alla parola del Signore. Essi non l'avrebbero accettato, perché non avrebbero accettato la rivendicazione. Gesù venne con un Vangelo proprio esattamente nel modo che disse sarebbe venuto. Perfino molte volte Giovanni era un po' confuso quando venne gettato in prigione. Lui scese là e aveva predicato che stava arrivando il Messia, il cui ventilabro era nella sua mano. Egli avrebbe purgato interamente la sua aia e bruciato la pula con fuoco inestinguibile e raccolto il grano nel granaio. Lo Spirito di Dio avanzava, sgorgava da lui come una fonte. E poi quando vide Gesù entrare in scena, un tipo di persona umile, mansueta, mite, che veniva spinta qua e là, che fuggiva qui per la sua vita e là, ebbene loro non... Giovanni non riusciva a comprenderlo, così inviò alcuni dei suoi discepoli per scoprire da Gesù se egli fosse realmente quello. Che disonore per Gesù, dopo che quel profeta, stando là nell'acqua con la parola di Dio, disse, l'ho riconosciuto, poiché ho visto lo Spirito Santo come una colomba, Dio discendere dal cielo come una colomba ed entrare in lui, e ho udito una voce dal cielo dire, questo è il mio diletto figliolo. E poi Giovanni disse, andate a chiedergli se è veramente lui, o ne aspettiamo un altro. Ora, Gesù non gli mandò un libro su come comportarsi in prigione o di quale chiesa dovrebbe essere membro, ma egli disse, restate un po' nei dintorni e osservate cosa avviene. E poi andate a mostrare a Giovanni le cose che avete visto e compiute, perché le sue opere che egli faceva lo rivendicavano essere il Messia, il Figlio di Dio. Beato è colui che non si scandalizza di me. Molti si sono scandalizzati, molte persone si scandalizzano così facilmente della parola di Dio. È contrario, si vogliono appoggiare alla loro comprensione, non vogliono prendere la parola del Signore e devono andare proprio per la via che è stata insegnata loro. E come sono stati ammaestrati, la loro chiesa si appoggia su ciò. Non importa se Dio promise che egli avrebbe fatto piovere al mattino. E la chiesa disse, è assurdo. Essi crederebbero alla chiesa invece di Dio, perché sono nati dalla chiesa. Ma un uomo che è nato da Dio è del seme di Dio, e il seme di Dio è la parola di Dio, e lui vive solo tramite quella. Quella è la sua vita. Ora si appoggiarono alla propria comprensione, ma non vollero appoggiarsi alla parola di Dio. Sapevano di meglio, era nella scrittura, lo chiamarono un cattivo spirito, quell'uomo. Perché? Il loro sacerdote diceva, chiunque vada ad ascoltare quest'uomo predicare sarà cacciato fuori dalla sinagoga. Quando un uomo che una volta era cieco venne guarito da Gesù, perfino i suoi genitori, tanto felici della guarigione, ebbero però paura di confessare che fu Gesù a farlo. Sì, egli disse, è questo vostro figlio? Dissero, sì. Dissero, chi l'ha sanato? Dissero, io non lo so, dissero, egli è d'età, domandatelo a lui, lui può parlare per sé. Poiché era stato detto che ogni uomo che si appoggiava alla sua, la comprensione di Cristo, invece della loro comprensione, sarebbe stato cacciato fuori dalla loro chiesa. Ora, non è proprio lo stesso? Vi faccio una domanda schietta. Proprio così, ha suscitato la stessa cosa, non importa cosa Dio faccia, deve essere secondo la loro comprensione, non quello che Dio rivendica essere la verità. Ora, e nonostante quell'uomo avesse la risposta, egli disse, chi ti ha guarito? Lui disse, uno chiamato Gesù di Nazareth. Dissero, egli è un peccatore, non sappiamo da dove sia venuto. Lui disse, ora, questa è una cosa strana. Siete ritenuti essere le guide di quest'ora? Ed ecco un uomo che ha aperto i miei occhi, cosa che non è stata fatta sin dall'inizio del mondo, e tuttavia dite di non sapere da dove egli venga. Oh, mai! Perché si appoggiavano alla loro comprensione invece della parola del Signore. Poiché Isaia disse, i ciechi vedrebbero, gli storpi salterebbero come un cervo i deserti e romperebbero in letizia. Però vedete che si appoggiarono alla loro comprensione, non sulla parola, sul loro sistema che avevano elaborato. Ora, notate che le chiese di oggi fanno la stessa cosa. Hanno formato una grande super razza di comprensione nei loro sistemi denominazionali. Poiché hanno una tale super comprensione, non vogliono che nessun altro ne abbia a che fare, che nessuno ne abbia a che fare a meno che non appartenga a quel gruppo. Non ditelo a me, vivo a Tucson, Arizona, ci sono andato 3 anni fa, ho incontrato il consiglio delle chiese e ho detto, non sono venuto a cominciare una chiesa, sono venuto per avere comunione con voi, sono venuto per aiutarvi, sono un missionario, evangelista. Qualsiasi cosa io faccia. Hanno detto, sei venuto qui per cominciare una chiesa? Ho detto, no signore, sono venuto qui, se voglio una chiesa, ne ho una in Indiana. Ho detto, sono venuto qui perché il Signore mi ha guidato qui in una visione. Rimarrò per un poco ora, a meno che egli mi guidi lontano. Ma non sono venuto per cominciare una chiesa, sono venuto per aiutare voi fratelli. È stato 3 anni fa. Non sono mai stato invitato in nessun posto. Perché? Perché subito dopo questo ci fu una riunione e dissero che se qualcuno mi avesse ricevuto nel suo pulpito, avrebbero scomunicato quel predicatore. Vedete perché? Si appoggiarono alla loro comprensione. Certamente, quella è la cosiddetta. Formano la loro super comprensione. Se non mettete il vostro nome sul loro libro, voi siete perduti. Me l'ha detto un ministro. Oh, dite voi, quello era qualche ciarlatano. Era un pentecostale. Jack Moore ed io eravamo seduti là ad ascoltarlo a Dallas, Texas. Diceva che doveva togliere un uomo dal libro. Ho detto, perché? Perché ha avuto comunione con te. Ho detto, ebbene, toglilo. Ha detto, ebbene, poi è perduto. Ho detto, perduto? Ebbene, ha detto lui, se il suo nome non è su di esso. Ho detto, vuoi dire che sei un presbitero distrettuale e credi questo? Ha detto, questa è la verità. Ho detto, riattacca il telefono, signore. Tu, quella non è la grazia di Dio, quella vedi. Poiché tramite uno spirito siamo tutti battezzati in un corpo e diveniamo membri di quel corpo. Non mi importa quale marchio portiate, quello non ha niente a che fare con ciò. Siete un cristiano assolutamente per nascita. Quella è l'unica maniera, la sola maniera in cui potete esserlo, non tramite l'unirvi, non tramite credi, non suscitando questo, recitando questo o qualche altra cosa, né per istruzione, teologia. Siete un cristiano quando siete nati di nuovo e non potete nascere di nuovo se non siete stati eletti a nascere di nuovo, poiché nessuno può venire a me se il Padre mio non lo attira e tutti quelli che mio Padre mi ha dati verranno. Amen. Io lo risorgerò di nuovo nell'ultimo giorno. Queste grandi cosiddette scuole bibliche che abbiamo diranno, si appoggeranno al loro apprendimento. Oh, mai! Essi, non importa quello che dice la parola, riescono a spiegarlo così chiaramente. Oh, si convincono da soli e la loro categoria lo crede che i giorni dei miracoli sono passati, non c'è cosa simile ad un profeta, profeti, apostoli, non c'è cosa simile a doni di guarigione e così via. Tutto ciò terminò ai giorni della Bibbia. Possono convincersi che è così. Sapete, la Bibbia disse, voi potete credere una menzogna ed essere dannati per essa. Vedete, è esattamente la verità. Formano, non importa cosa dice la parola di Dio, si appoggiano alla loro comprensione. Loro si affidano a ciò. Lo credono, pensano sia la verità. Potete continuare a credere una menzogna una volta e un'altra, finché per voi è la verità. Proprio così. Ma come facciamo a sapere se è la verità o meno? Dio prova che è la verità, poiché è nella sua parola ed egli la rivendica, egli compie la sua interpretazione. Come fanno ad arrivare a questo? Lo fanno tramite la loro cultura, la loro istruzione, delle loro comprensioni, la laurea di dottorato e così via, poiché sono usciti da un certo seminario e hanno imparato queste cose. Ma guardate, amici, ascoltate, in nessun punto nella Bibbia ci viene chiesto di comprendere. Non ci viene chiesto di comprenderla, ci viene chiesto di crederla. Crederla tramite cosa? Per fede. Se la comprendete, allora quello annulla la fede. Non potete comprenderla, però la credete comunque. Se potessi comprendere Dio, non dovrei credere a Dio. Io non comprendo Dio. Nessuno comprende Dio. Non riesco a comprendere la parola di Dio. Tuttavia la accetto, la credo. Non mi viene chiesto di comprenderla. Io non sono andato in nessun seminario e tutta questa grande comprensione di conoscenza umana su quella. So soltanto che la Bibbia dice che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno, e lo cerco in quella stessa categoria. So che Egli ha promesso cosa avrebbe fatto in questo giorno. Aspetto che Egli lo faccia, ed Egli lo fa. Proprio così. Egli promise grazia, io l'ho cercata e l'ho ricevuta. Egli promise guarigione, io lo credo. E l'ho accettata e l'ho ricevuta. Ora non voglio occupare troppo del vostro tempo, ma voglio chiedere una cosa, se sopporterete con me un minuto, per considerare alcuni di quelli che non si appoggiarono alla loro comprensione. Alcuni personaggi della Bibbia, solo alcuni, che non si appoggiarono alla loro comprensione, incuranti di quale fosse la comprensione della loro epoca. Prendiamo per esempio Noè. Noè visse in un giorno di grande ricerca scientifica. Ai giorni di Noè probabilmente costruirono le piramidi che non riescono a riprodurre di nuovo. Ora non abbiamo nulla con cui farlo, nulla per sollevare lassù i massi. Oggi non potrebbero. A quei giorni avevano qualche genere di sostanza chimica che potevano mettere nel colore e far sembrare i vestiti naturali fino ad oggi. Avevano un fluido per imbalsamare con cui potevano fare una mummia. Oggi non riusciremmo a farne una se dovessimo. Abbiamo molte delle arti che abbiamo perdute. Il giorno in cui lui visse, in una brillante epoca scientifica, Gesù si riferì a ciò, che quello stesso tipo d'epoca sarebbe tornata di nuovo prima che egli ritorni, poiché come fu ai giorni di Noè, lo crederete ora, vero? Credete che Gesù lo disse? Credete che siamo tornati a quell'epoca? Ora, questo si trova nel libro di Luca, il 17° capitolo, il 29° versetto. Ora in Luca 17:30 egli disse: e come fu ai giorni di Lot, quando l'angelo del Signore... Ora egli leggeva la stessa Bibbia che leggiamo noi, e quando egli... Tornate e scoprite che tipo di giorno c'era prima della pioggia di Noè. Tornate e scoprite che genere di giorno c'era prima che il mondo fosse distrutto ai giorni di Lot. Scoprite cos'era e vedrete ciò di cui Gesù stava parlando. Ai giorni di Noè mangiavano, bevevano, si sposavano e davano in matrimonio. Non lo seppero finché Noè entrò nell'arca e venne il diluvio, li portò via tutti. Ai giorni di Lot, appena prima che il mondo fosse, il fuoco bruciasse il mondo gentile, i sodomiti, c'erano omosessuali, perversioni, ogni cosa nel mondo. Una grande... Era una moderna Los Angeles. Non soltanto una moderna Los Angeles, ma gli Stati Uniti. Non soltanto negli Stati Uniti, ma un mondo. Lo era di certo. Perversione, uomini persero la loro naturale sorgente di vita e le loro naturali comprensioni del senso comune. Divennero pervertiti tramite un cattivo spirito che cambiò l'intero corso della loro vita naturale e furono posseduti da spiriti demoniaci. Se questo non è l'immagine dei giorni di Noè, non lo so. E ai giorni di Lot, voglio dire. Anche ai giorni di Noè, mangiare, bere, sposarsi, dare in matrimonio, i tribunali di divorzio si riempivano ed ogni cosa proprio come avveniva. Tuttavia, ricordate, prima che il mondo fosse distrutto, Abramo fu mandato sulla faccia della terra e gli venne data una promessa di un figlio. E Abramo incontrò Dio in molte fasi, quale simbolo della Chiesa che ha incontrato Dio. Ma appena prima della distruzione e che il figlio promesso tornasse, o piuttosto venisse il figlio che era stato promesso, Dio scese e fu manifestato in carne umana in un uomo. Tre uomini scesero da Lot, vennero prima da Abramo e si sedettero. E il nome di Abramo era stato cambiato da Abramo in Abramo, Sarai in Sara. E quest'uomo, colui che parlava, Elohim, quando egli scese per parlargli, cosa disse? Egli disse: dov'è tua moglie, Sara? Disse: è nella tenda dietro di te. Disse: io ti visiterò secondo il tempo della vita. E lei rise nella tenda dietro di lui. Ed egli disse: perché Sara ha riso? Vedete, ora egli avrebbe preso la vita di Sara proprio allora per aver riso alla sua parola. Ma non poteva farlo, poiché Sara era una parte di Abramo. E oggi Gesù disse in Luca, al 17° capitolo e il 30° versetto, come fu ai giorni di Lot, così sarà al tempo della fine quando il figlio dell'uomo... Ricordate ora, figlio dell'uomo è un profeta. Geova chiamò Ezechiele un figlio dell'uomo. Gesù venne in tre nomi, figlio dell'uomo, figlio di Davide, figlio di Dio. Egli chiamò se stesso figlio dell'uomo affinché la gente comprendesse, poiché egli era quel profeta che il Signore Dio avrebbe suscitato. Notate ora, poi cosa promise egli? Il figlio dell'uomo si sarebbe rivelato nuovamente appena prima di quel tempo, prima del fuoco, e quello fu l'ultimo segno che Abramo vide prima che il figlio promesso arrivasse. Ed egli tornò di nuovo un giovane uomo e lei una giovane donna. Prima di... Ora notate, la scrittura lo afferma specificamente. Ora dobbiamo aspettarcelo! E allora se vediamo il mondo nella perversione e le cose che vi sono dentro oggi eseguite nel modo in cui sono, allora come possiamo dire che quello è giusto e non dire che quest'altro è giusto? Poiché qualcuno vi state affidando sulla loro comprensione, non sulla comprensione del principe della vita che era quella persona che era là alla porta con loro a Sodoma. Ora notiamo, non ci appoggiamo alla nostra comprensione. Noè non si appoggiò alla sua comprensione. Era una grande epoca scientifica, però non si appoggiò alla sua comprensione del suo giorno. Ma si appoggiò alla promessa di Dio e si mosse per la potenza di Dio e preparò un'arca salvando la sua casa. Quando era assolutamente contrario al senso comune, non c'era acqua lassù, non ce n'era mai stata, ma sapeva se Dio disse che ci sarebbe stata, ci sarebbe stata. Così non si appoggiò alla sua comprensione, ma per fede si mosse tramite la promessa della parola di Dio. Lo Spirito lo mosse ed egli lo fece. Abramo non si appoggiò alla sua comprensione della vita umana. Aveva sposato sua moglie a circa 17 anni, eccolo qui 75 anni d'età, e lei aveva 65 anni d'età, essendo 10 anni più giovane. Ma Abramo non si appoggiò alla sua comprensione quando Dio disse che gli avrebbe dato un figlio da Sara, ma chiamava ogni cosa, ogni prova scientifica che era contraria alla parola di Dio, ogni insegnamento al di fuori della parola di Dio, come se non fosse così, e dava lode a Dio forte, dando a Lui la lode. Non considerò nemmeno il suo stesso corpo, o il torpore del corpo di Sara, o del suo corpo. Egli non considerò nulla, ma si appoggiò alla promessa di Dio, non si appoggiò alla sua comprensione, non si appoggiò sulle ragioni. Ebbene, dite fratello Branham, è logico che Dio non voglia guarire gli ammalati, abbiamo così tanti medici eccellenti. La Bibbia disse: abbattiamo i ragionamenti, non ragioniamo. La fede non ragiona, la fede crede e accetta. Notate. Ma egli credette invece di essere incredulo e chiamò le cose che non erano come se fossero, il che era assolutamente contro ogni ragionamento, ma non ragionò, semplicemente lo credette. Non c'erano ragioni che potessero provare che quel bambino poteva nascere. Quella donna era circa 20 anni oltre la menopausa e il suo corpo era praticamente morto. E quando lui aveva 100 anni, 25 anni dopo, dava ancora lode a Dio. Contro ogni tipo di comprensione, ma per fede sapeva che Dio avrebbe mantenuto la sua parola. Non si appoggiò alla sua comprensione. E se Mosè si fosse appoggiato alla sua comprensione, quando Dio gli disse che doveva portare Faraone, ovvero i figli di Israele, fuori dalla mano di Faraone? E se avesse fatto affidamento alla sua comprensione quando era là vicino alla colonna di fuoco, quando Dio disse: scendi ed io sarò con te? E se avesse fatto affidamento alla sua comprensione quando li condusse al Mar Rosso e si trovarono là presso l'acqua, ed ecco che Dio aveva promesso loro la terra promessa? E se avesse fatto affidamento alla sua comprensione, come farò ad attraversare? Non abbiamo tempo per costruire un ponte. Qui c'è l'esercito che sta arrivando proprio dietro di noi. Qui ci sono monti su ciascun lato. Qui di fronte a noi c'è l'acqua, il Mar Rosso. Ora, se si fosse appoggiato alla sua comprensione, avrebbe alzato le mani e sarebbe fuggito, sarebbe caduto ai piedi di Faraone, avrebbe detto: Faraone, perdonami, ho sbagliato. Ma non si appoggiò alla sua comprensione, ma pregò, e Dio gli disse di andare avanti e il mare si aprì, il che era contro tutti i ragionamenti, ma non fece affidamento sulla sua comprensione. E se Giosuè, quando andò laggiù con le altre 10 denominazioni e andò dall'altra parte e vide quella terra promessa di Dio e fosse tornato con loro e avesse detto: ora aspettate un minuto, è vero, sembriamo cavallette, loro sono giganti, come potremo mai sconfiggerli? Non abbiamo nemmeno spade, soltanto ciò che abbiamo raccattato, come potremo mai entrare e conquistare quella terra? Ebbene, è totalmente impossibile, sono più numerosi di noi, 50 ad 1, sono soldati addestrati e noi non siamo altro che un semplice gruppo di pastori e imbrattatori di fango dall'Egitto. Come? Non abbiamo neanche scudi e altro, come la conquisteremo? Ebbene, la comprensione provava certamente che non lo potevano fare. Ogni uomo militare, come lo era lui o come Mosè, non poteva appoggiarsi alla propria comprensione. Ma non si appoggiarono alla loro comprensione, ma sapevano che Dio disse: vi ho dato quella terra, andate a prenderla. Non appoggiatevi alla vostra comprensione. Se vi appoggiate alla vostra comprensione oggi, quando siete malati, seduti forse in una sedia a rotelle, morenti di cancro, problemi cardiaci ed il medico dice che morirete, se vi appoggiate a quella comprensione, morirete. Ma non appoggiatevi a quella comprensione. Certamente no. Che ne è delle mura di Gerico, sulla cui cima dicevano di poter fare una corsa di carri, quelle grandissime mura? Dio disse: andate lassù e marciateci attorno svariate volte, e suonate una tromba e tutti voi emettete un grido e il muro crollerà. Ebbene, quello era assolutamente, sarebbe sciocco per la mente carnale, ma Giosuè sapeva quanto erano spesse quelle mura, poiché aveva costruito molte mura giù in Egitto. Conosceva il cemento che c'era dentro, quanto erano solide per tenervi sopra corse di carri e perfino case costruite sopra di esse, ma non si appoggiò alla propria comprensione. Egli credette che ciò che Dio disse era la verità e obbedì alla sua parola e le mura crollarono, non appoggiandosi alla propria comprensione. E se fosse stato a combattere quella battaglia e, come stavo predicando domenica, il sole fosse tramontato in quel luogo e il nemico fosse sbaragliato, quella notte si sarebbero riuniti e sarebbero venuti con altre forze, avrebbero ucciso molti dei suoi uomini. Ora, e se avesse detto, ho bisogno di un po' di luce, devo avere un altro po' di luce, ebbene ora aspetta un minuto, Dio dispose questo ordine e il sole gira, così gira il mondo. Ora, vediamo, se comandassi che il sole si fermasse, forse se il mondo si fermasse ora, allora perderebbe la sua gravità, io cadrei. Egli non ascoltò la sua comprensione. La sola cosa che disse fu, sole, fermati, e luna, resta dove sei. Egli obbedì. Non si appoggiò alla propria comprensione, ma si appoggiò alla promessa di Dio. Io vi ho dato quella terra, andate a prenderla. Egli vi ha dato la promessa dello Spirito Santo. Potete riceverlo in questo convegno, potete riceverlo ora. Non appoggiatevi a, sai, sono stanco, ti dico, ho mangiato troppo a cena, io detesterei che John mi vedesse fare questo. Oh, per l'amor del cielo, vi state appoggiando alla vostra comprensione. La promessa è per voi e per i figli dei vostri figli, per quelli che sono lontani, anche per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. Il medico ha detto che morirò, mi ha esaminato e ha detto che avevo questo cancro, avevo questo, o cosa mai fosse, devo morire. Non fare affidamento a quella comprensione. Dio è il Signore tuo Dio che sana tutte le tue malattie. Perciò non t'appoggiare a quella comprensione, nessuna comprensione dell'uomo, appoggiati alla comprensione di Dio. E se Sansone fuori nel campo quando i Filistei, un migliaio d'uomini corsero contro di lui, e lui era là, un piccoletto dai capelli ricci, alto circa così, non fece, ebbene non era un uomo di spada, poiché non ne conosceva, non aveva addestramento militare. Era semplicemente un ragazzo dai capelli ricci effeminato, per così dire, con 7 trecce che scendevano. Il cocco di mamma si trovava là fuori, ed ecco arrivare 1000 Filistei, ebbene non aveva niente in mano. Abbassò lo sguardo e trovò una vecchia mascella sbiancata di un mulo, e la raccolse. Ora disse, vediamo ora, non farò molto con questa, poiché quei elmi sulle loro teste sono quei Filistei, tutti quei soldati hanno tutti le lance, hanno tutti maglie d'acciaio, e i loro elmi pesano circa 15 libbre ciascuno, grandissimi uomini accaniti, dunque se mai colpissi con questa vecchia fragile mascella di mulo su uno di quegli elmi, ebbene si spaccherebbe in pezzi, è così. Egli non s'appoggiò alla sua comprensione, prese semplicemente ciò che aveva in mano e cominciò a colpire i Filistei. E dopo che ne ebbe battuti 1000, aveva ancora la mascella in mano. Amen! Non mi importa cosa dice la teologia dell'uomo, non appoggiatevi a quella, appoggiatevi alla parola di Dio, Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi ed in eterno. Certamente, lo credete. E se Davide avesse dato ascolto a la teologia di Saul, Golia era là fuori con la sua grande sfida, ed erano tutti spaventati. Saul, testa e spalle più alto di tutto l'esercito. Golia disse, qualcuno venga fuori e combatta con me, non c'è bisogno che noi tutti moriamo. Se ti uccido, allora tutti voi ci servirete. E se mi uccidi, ebbene noi serviremo voi. Poiché aveva un vantaggio su di lui. Ecco come piace fare al diavolo quando ha tutto il suo seminario e tutti loro, quando si fa avanti, vedete. Il piccolo Davide camminava là in giro, un pezzo di pelle di pecora indosso, rossiccio, spalle curve, un individuo piccolo, circa 100 libbra, 110. Egli disse, volete dirmi che le schiere dell'Iddio vivente, che sono circoncise, per un patto, staranno là e permetteranno che quell'incirconciso filisteo sfidi le schiere dell'Iddio vivente? Saul disse, vieni qui, ragazzo, disse, ammiro il tuo coraggio, ma i giorni dei miracoli sono passati, non abbiamo una tale cosa, vedi? E lascia che ti dica qualcosa, quale tessera d'associazione puoi mostrare, vedi? Non hai neanche un'armatura. Non hai altro che una fionda in mano, vedi? Non hai un PhD o LLD, come lo farai? Ebbene, quell'uomo è un guerriero, ebbene, lui ha un DD, doppia L, PhD, LLQ. Ebbene, ha così tante lauree, potrebbe tappezzare una parete con esse. E tu chi sei? Un pastore. Lui disse, ma voglio dirti qualcosa. Disse, sai una cosa? Disse, stavo pascolando le pecore di mio padre là fuori. E disse, venne un leone e ne afferrò una e scappò via. E sai, presi questa piccola fionda e lo inseguì e lo atterrai. Tolsi l'agnello dalla sua bocca e quando lo feci si levò contro di me. Io semplicemente presi il coltello e lo uccisi. Disse, tornai indietro ed ecco arrivare un orso inseguendo quella pecora. E la prese e scappò via. uccisi anche lui. Disse, ora il Dio, non il mio PhD, non la mia comprensione, non so dirti come lo faccio, non so come viene compiuto, ma il Dio, amen, il Dio che mi ha liberato dalla zampa dell'orso e del leone. Quanto più mi libererà dalla mano di quell'incirconciso filisteo? Un vescovo, Saul, disse, sai, credo tu abbia una chiamata, ragazzo. Ti dirò, se verrai qui, ti insegnerò come duellare, vedi? E ti dirò, sono il dottore, perciò indossa la mia armatura. Voglio vestirti bene. Davide era lì e gli diedero un PhD, un LLD e tutto quello, e il povero piccoletto non riusciva neanche a muoversi, non sapeva come. Disse, non ho mai provato questo, questa veste ecclesiastica non mi si adatta, togliete quella roba, fatemi andare con quello con cui Dio mi ha aiutato, quella era fede nella potenza di Dio. E lui non si appoggiò alla propria comprensione, non si appoggiò a quel che qualcun altro disse, si appoggiò alla fede, poiché sapeva che se Dio l'aveva salvato dalla zampa dell'orso, quanto più egli lo avrebbe salvato da quel filisteo. Ebbene, se Dio vi ha amati abbastanza da portarvi fuori dal peccato e riempirvi con lo Spirito Santo, che succede a voi povere creature deboli senza spina dorsale nella nazione? Non vi libererà molto più dalla vostra afflizione, visto che egli ha promesso che l'avrebbe fatto. La parola di Dio disse così, egli lo farà, sicuro, egli lo liberò dalla mano. Oh, tutti i profeti, e se nella loro epoca avessero fatto affidamento alla loro comprensione, non si sarebbero mai avvicinati a quei sacerdoti e sommi sacerdoti e chiamati mura imbiancate e tutto il resto. Non avrebbero mai profetizzato contro di loro, sarebbero stati come alcuni di quei profeti moderni, sarebbero andati d'accordo, avrebbero indossato abiti fini e sarebbero stati nei palazzi del re. E se Giovanni avesse cercato di appoggiarsi alla sua comprensione? Ma si avvicinò subito. Dissero, ora aspetta un minuto, Giovanni, non predicare su matrimonio e divorzio. Egli andò proprio davanti al palazzo di Erode e disse, non ti è lecito averla. Sì, signore. Dissero, ebbene, sai chi è quello? Quello è il non mi importa chi sia. Lui non si appoggiò. Dissero, ora sai di non possedere molto, sei qua giù in questo deserto, l'associazione non ti riceverà se inizierai a comportarti così. Non gli importava di nessuna associazione. Non si appoggiò alla sua comprensione, ma alla comprensione di Dio, sicuro. Ci fu un uomo che si appoggiò alla sua comprensione, e il suo nome era Giuda Iscariota. Oh, lui, io non vedo come abbia potuto farlo. Aveva camminato faccia a faccia con Cristo, proprio come Eva fece al principio. Aveva visto la rivendicazione, aveva guardato Dio in volto, come aveva fatto Eva nella frescura della sera. Eva guardava Cristo nella frescura della sera, nel giardino, e Giuda si era seduto nella frescura della sera nel giardino del Getsemani, e molti luoghi. E aveva guardato lo stesso Cristo, lo aveva sentito insegnare, dimostrare se stesso tramite la parola, aveva rivendicato di essere il profeta che Mosè disse sarebbe stato suscitato, e disse loro nella scrittura chi egli era e tutto al riguardo. Lo avevano visto dimostrato da Dio, che era lui, e poi si appoggiò alla sua comprensione. Come poté farlo? Fu perché in primo luogo non l'ebbe mai qua giù. Egli non era un seme germinato. Era il figlio di perdizione, nato dalla perdizione, tornato di nuovo alla perdizione. Ora notiamo, ma lui uscì e forse potrebbe aver avuto un'idea della sua comprensione, potrebbe aver pensato che Gesù aveva tanto rispetto per lui. Ebbene, sai, potrei venderlo per 30 pezzi d'argento. E se lo faccio, avrò del denaro e potrò fare qualcosa con questo. Ed egli è in grado di liberarsi. Vedete, non sapeva nella scrittura che era stato suscitato per prendere proprio quel posto. E nemmeno le persone oggi si rendono conto in quale condizione si trovano. È stabilito che questa chiesa di Laodicea sia in questa condizione, mettendo Cristo all'esterno. E lui bussa cercando di entrare, tuttavia nessuna cooperazione da nessuna parte, rivendicando la sua parola nel giorno attuale come fece in ogni giorno, ed essi se ne allontanano subito appoggiandosi alla propria comprensione, e è tutto qui. Ovvero forse diciamo questo, che lui pensava forse se vendeva Cristo per 30 pezzi d'argento, ebbene, avrebbe avuto un'amicizia con alcune delle grandi denominazioni di quel giorno, i farisei e sadducei. Avrebbe detto, ora aspetta, egli può prendersi cura di sé, l'ho visto in grandi battaglie, io so che egli può prendersi cura di sé, così potrei fare dei soldi come un piccolo pensionamento, per dire. E poi ancora potrei avere una grande posizione con queste chiese oggi se lo tradissi per loro, vedete? Ma egli si appoggiò alla sua comprensione, invece della comprensione che quella era la parola di Dio rivendicata, e fece a Gesù esattamente quello che le scritture dissero che lui avrebbe fatto. E oggi il mondo di chiesa ha cacciato Cristo in questi ultimi giorni proprio esattamente come il libro di Apocalisse disse che avrebbero fatto. È di nuovo lo spirito di Giuda in forma di chiesa, avendo una forma di pietà ma negando la parola. Vedete? Proprio così. Ora, oh mai, in cosa risultò? Morte, proprio come fece per Eva. E lo fa per tutti gli altri che cercano di pervertire la parola di Dio e si appoggiano alla propria comprensione. Anche adesso vendono, non per 30 pezzi d'argento, ma forse per diventare dei grandi dirigenti, qualche esperienza di seminario. Non avrebbe il valore di 30 pezzi d'argento, però lo vendono comunque, svendono la loro comprensione di Dio per una cosa simile. Quanto differente dal grande erudito San Paolo, il quale aveva tutta la conoscenza di cui si poteva vantare, tuttavia disse, ho respinto l'intera cosa del mio ragionamento. Un giorno ho incontrato una colonna di fuoco sulla strada per Damasco e disse, non venni a voi con eccellenza di parola, poiché se l'avessi fatto avreste confidato nella saggezza dell'uomo, ma venni a voi nella potenza e dimostrazioni dello Spirito Santo affinché voi vi appoggiaste alla parola di Dio. Amen. Disse, se venisse un angelo dal cielo predicando qualche altra cosa sia maledetto. Galati 1:8. Proprio così, no signore, non lo fece. La piccola donna al pozzo era immorale, però sapeva che le chiese l'avevano scomunicata ma non si appoggiò alla propria comprensione. Quando incontrò costui al pozzo, che le riferì tutti i peccati che aveva commesso, lei corse in città. Ora, non era corretto che una donna lo facesse, entrasse a dire qualcosa poiché era una prostituta, ma quando ebbe incontrato Gesù, non si appoggiò alla comprensione della gente in quei giorni. Lei venne e disse, venite a vedere un uomo che mi ha detto le cose che ho fatto, non è questo proprio il Messia? Non si appoggiò alla sua comprensione. No. La Vergine Maria, quando l'angelo Gabriele la incontrò e le disse che avrebbe avuto un bambino senza conoscere uomo, mai successo. Lei non si appoggiò alla propria comprensione che una donna non potrebbe avere un figlio senza avere un marito. Non si appoggiò a quello, ma disse, ecco l'ancella del Signore, mi sia fatto secondo la tua parola. Lei non disse come lo farò e quando lo farò e come avverrà tutto questo. L'angelo disse, lo Spirito Santo ti adombrerà e quella santa creatura che nascerà da te sarà chiamata il figlio di Dio. Lei disse, ecco l'ancella del Signore. Lei non prese i propri ragionamenti che non poteva essere fatto, disse semplicemente, ecco l'ancella del Signore. Proprio così, notate. La donna che aveva il flusso di sangue, il dottore le aveva riferito, detto non ci sono speranze. Lei aveva speso tutto il suo sostentamento coi medici e nessuno di loro poteva aiutarla. E lei non si appoggiò a quello. Quando Gesù, lei passò attraverso la folla e disse, credo che se riesco a toccare le vesti di quell'uomo, sarò sanata. Si avvicinò. Aspetta ora, il dottore ha detto non puoi guarire. Aveva avuto questo flusso di sangue per anni ed anni, diventava sempre più debole e peggiorava, i dottori l'avevano abbandonata. Quella era tutta la comprensione che avevano. Ma lei disse, per fede, non c'è scrittura che le dica di farlo, ma disse, se potessi toccare il lembo della sua veste sarò sanata. E lei sgattaiolò vicino e lo toccò, tornò indietro, si mise a sedere. E Gesù guardò in giro e disse, chi mi ha toccato? Guardò attorno finché la trovò, le disse del suo flusso di sangue. E lei in quel momento sentì nel suo corpo, non poteva provarlo allora, ma sentì nel suo corpo che il flusso di sangue si era fermato. Lei non ragionò. Se il dottore l'aveva respinta, come poteva aiutarla qualcos'altro? Non ricorse alla ragione, ma ricorse alla fede. Ora la Bibbia disse che egli è il sommo sacerdote oggi che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità. È vero? Non fate ricorso alla ragione, dire, oh, quello è... Egli disse, oggi egli è questo. Egli è proprio ora un sommo sacerdote che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità lo stesso ieri, oggi e in eterno. Cosa pensate quando ero là fuori come predicatore battista e quell'angelo del Signore mi venne incontro là fuori e mi incaricò di andare a fare questo che sto facendo? Ebbene, il mio pastore disse, sei diventato pazzo. Ebbene, tu hai avuto un incubo. Dissi, farai meglio a prenderti la mia tessera d'associazione proprio ora. Ebbene, lui disse, come puoi tu, senza neanche un'istruzione di scuola elementare, predicare in tutto il mondo? Come puoi mai pregare per re e sovrani e tu non sai neanche usare correttamente la tua grammatica? Non confidavo nella mia grammatica, non confidavo in nessuna abilità che avevo. Io ero stato incaricato, alleluia, e non ho fatto ricorso alla ragione. E se avessi dato ascolto alle ragioni, probabilmente ci sarebbero state migliaia di persone morte anni fa, ma ho portato un messaggio esattamente come egli disse in giro e attorno al mondo. E andrò ancora per grazia di Dio, non tramite ragioni, bensì tramite un incarico, alleluia, non mi sono appoggiato. Dite, hai 55 anni, se ne avessi 95 quello non significa nulla. Egli è ancora lo stesso Dio che era con Abramo. Sì, Signore, non appoggiatevi alle vostre comprensioni. E dopo che uscì il segno e la voce seguì e le chiese cominciarono a rifiutarmi e chiudere le loro porte sulla dottrina per la quale nessuna di esse osa stare davanti a me per dire che essa è giusta o sbagliata. Sfido ognuna di essa, non per essere sfacciato, ma so dove mi trovo, proprio così. Cosa hanno fatto? Cosa hanno fatto? Hanno chiuso ogni porta. Ora cosa farai? L'altro giorno mi trovavo là in alto sul monte e ho detto, Signore, ho una sola porta aperta in tutta la nazione per quanto sappia, cioè Phoenix, Arizona. Siete l'unica che ho e ho iniziato a discendere dal monte. Proprio tanto chiaramente quanto abbia mai sentito qualcuno parlare, ha detto, cos'è quello per te? Tu segui me. Non sulla mia comprensione, mi appoggerò alla sua promessa. Oh, amico, non appoggiarti alle ragioni. Allora grida con Eddie Peronet in passato. Jesus' name, let angels prostrate fall, bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Amen. Crown him Lord of all. Yes. Proprio così, non appoggiatevi a quello che pensate, a quello che qualcun altro pensa. Accettate per fede la promessa di Dio. Volete farlo? Ora non è se qualcun altro l'ha fatto, se non l'hanno fatto, ma che ne è di voi? Cosa farete con questo Gesù, detto il Cristo, il quale si fa conoscere in questo giorno, proprio come egli fece in quel giorno? Gli credete? Preghiamo. Signore Gesù, Re dei Re, Signore dei Signori, Dio degli Dei, Dio di tutti i sovrani, il primo, l'ultimo, l'alfa, omega, il principio e la fine, la splendente stella del mattino, la rosa di Sharon, il giglio della valle, la radice e il rampollo di Davide. Vieni, Signore Dio, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Benedici questa moltitudine di persone, Signore, questa preparandoci proprio per cominciare domani. Abbiamo avuto una piccola riunione qui e in essa tu ci hai benedetti, ti sei fatto conoscere da noi. Prego, Dio, che tu voglia continuare a farti conoscere da noi. Benedicici stasera, aiutaci ora. Siamo gente bisognosa. E, Signore, tu sai che non mi piace rimproverare la gente, ma come posso placare quel sacro ardore? Non mi piace farlo, Signore. Tu conosci la mia vita e il mio cuore. Devo farlo e prego Dio che Tu mi aiuti a farlo. Solo dammi grazia e non permettere mai che mi appoggi alla mia comprensione, ma fammi appoggiare alla Tua promessa. Nel nome di Gesù. Amen. Voglio che tutti voi siate davvero riverenti, solo per alcuni minuti. In questa moltitudine di persone, senza dubbio, ci sono uomini e donne seduti qui che sono malati. Quanti sono malati ed afflitti qui dentro? Alzate la mano, dite solo, ho bisogno di Dio. Alzate solo la mano proprio ora, ho bisogno di Dio. Ora, non conosco molte persone, conosco questi tre ragazzi seduti proprio qui. Conosco il signor Dow e sua moglie, seduti là. Penso questa sia la sorella Moore, non ne sono sicuro, è giusto questo, sorella Moore? All'infuori di quello immagino sia tutto, o il fratello Mike e il palco. Quello è per quanto veda che io sappia. Ma il Padre Celeste che ha promesso E in questo giorno egli avrebbe rivendicato se stesso, in questa epoca, proprio esattamente come fece a Sodoma, l'ha promesso? Manifesta se stesso. Lo credete? Se ora pregherete, è per fede. Ora non cercate di ragionare, come posso toccarlo come sommo sacerdote? Ora la Bibbia ha detto, il Nuovo Testamento, egli è il sommo sacerdote, proprio ora. Egli resta il sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec, che è per sempre il sommo sacerdote. Non c'è altro sommo sacerdote se non lui. Nessun altro mediatore tra Dio e l'uomo se non l'uomo Cristo. Proprio così, egli è l'unico ed è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ora, se egli rimane quello stesso sommo sacerdote, la Bibbia disse, noi possiamo toccarlo col sentimento delle nostre infermità, come fece quella piccola donna che toccò la sua veste, la vostra fede può toccarlo stasera e lui agirà allo stesso modo, in carne umana. Come fece quando era là in carne umana alla quercia di Abramo. Lo credete? Egli ha promesso che l'avrebbe fatto. Ora pregate soltanto, chiunque abbia un bisogno, ed io, e come ho detto, un dono non è qualcosa come prendere un coltello, e se volete tagliare questo con esso, potete tagliarlo, o tagliate questo, potete tagliarlo, qualsiasi cosa vogliate. Quello non è un dono di Dio, vedete? No. Un dono di Dio è un modo che avete per togliervi di mezzo, e doni e chiamate sono la predestinazione di Dio. Doni e chiamate sono addirittura senza pentimento, siete nati con ciò. Un piccolo meccanismo in cui entrate, ma non potete premere il pedale, vedete? Deve operarlo Dio. Voi dovete togliervi di mezzo. La vostra fede può farlo operare, non la mia, la vostra. La mia lo toglie solo di mezzo. Credete con tutto il cuore che Gesù Cristo vive oggi. Non appoggiatevi alla vostra comprensione, dite, ebbene, guarda, ora io sono in grave condizione, fratello, tu non mi conosci, sono stato in questa sedia a rotelle, sono stato... Non mi importa cosa sei stato, e vedrai se Dio non scenderà, e non farà esattamente come fece quando era qui sulla terra, in un corpo fisico. Egli lo farà nel vostro corpo, nel mio corpo, insieme come unità che crede in Lui. Egli lo farà perché ha promesso che l'avrebbe fatto. Ora non appoggiatevi a quel che qualcuno dice, oh, quella è telepatia mentale, come la chiamano. Dicevano che Gesù era la stessa cosa, dicevano che era un indovino, un diavolo, ma egli era il figlio di Dio, poiché egli era conforme alla parola di Dio promessa. Ebbene, come ho detto, i nostri posti non dobbiamo averlo, salire e imporre le mani sulle persone. Abbiamo imposto loro le mani ieri sera, ma la sola cosa che dovete avere è fede, e poi riconoscere. Lo accettate per fede, non per qualcosa che... Non dite, ebbene, ora come può essere fatto? Se potessi dirvi come fosse compiuto, allora non ci sarebbe più fede. Non so come viene fatto, non lo so, però lo credo. Io non so come Dio salva un peccatore, però lo fa. Non so come Dio compie alcuna di queste cose, però lo accetto. Egli lo compie, ed ecco il modo, poiché non posso spiegarlo. Ora, ebbene, io non sarà mai spiegato, nessuno può, perché se potete, allora non è più fede. Non vedo come Dio e Cristo potevano essere la stessa persona. Però lo erano, la Scrittura lo disse, bene, non potete spiegarlo, ma lo erano. Mio Padre è in me, non sono io che faccio le opere, è mio Padre in me. Se non faccio le sue opere, allora quello mostra che non sono suo. Ma se faccio le sue opere, allora egli stesso testimonia che io sono suo. Ebbene, è la stessa cosa ora, esattamente la stessa cosa. Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno, se crederete. Ora c'è un uomo seduto proprio qui davanti a me. Ha i capelli scuri, ha un orologio al braccio, un abito scuro, porta gli occhiali. Se potete guardare proprio qui, lo vedete seduto con gli occhi chiusi, pregando. Non conosco quell'uomo, il Padre Celeste sa che non lo conosco, ma lo guarderò solo un minuto, poiché sembra che sia seduto lì così sincero. Da quando ho fatto menzione, l'uomo ha solo chiuso gli occhi e ha iniziato a pregare. L'uomo mi è estraneo, cioè per le mie mani. Non lo conosco. Dio conosce quell'uomo ed egli può rivelarmelo. Se quella promessa nella Bibbia è vera, egli può rivelarmi per che cosa quell'uomo ha gli occhi chiusi e per che cosa sta pregando. Lo credete? Lo credi, Signore? Se aprirai gli occhi, tu seduto proprio qui, guarda proprio qui. Lo credi? Bene. Ora sai che non ti conosco. Siamo estranei uno all'altro. Ma Dio ti conosce. Ora ha iniziato a piangere, versare lacrime, poiché posso dirgli ora che Dio risponderà alla sua richiesta, vedete? Poiché ecco cosa l'ha colpito proprio allora, quella luce. Da tenebre è diventata luce, vedete? Ora l'uomo sta pregando per qualcun altro, ed è questo ragazzino seduto qui vicino a lui. È suo figlio, proprio così. Ora, quel ragazzino soffre per un disturbo allo stomaco. E ha anche qualcosa che non va all'intestino. Proprio così. Proprio così. Essi non sono di qui. Non siete dell'Arizona. Venite dalla California. Esatto. E sei un ministro. E la tua comunione è con le assemblee di Dio. È vero. Reverendo McKay. È il tuo nome, ovvero Reverendo Cake. Proprio così. È vero questo? Muovi le mani così. Ora tuo figlio starà bene. Vedi? La tua fede. E ora? Ora ecco l'uomo con le mani alzate. Non mi conosce, io non conosco lui, ma cos'era? Lui ha toccato il sommo sacerdote. Ora, vedete, non potrebbe appoggiarsi alla propria comprensione. Ora cosa deve fare? Cosa fa lui ora? Deve credere quello che gli è stato detto, la verità, poiché sa che non mi conosce. Proprio così. Qui è seduta una donna, anche lei seduta proprio qua giù, di fronte a me. Ha il capo chinato. Soffre di un cancro, anche lei viene dalla California. Spero non manchi questo.
Miss Adams? That's your name? I've never seen her in my life.
Thank you, Jesus.
Oh, God. Signorina Adams? È il suo nome. Non l'ho mai vista in vita mia. Sì, è vero. C'è una signora seduta proprio dietro qua in platea. Non riesco proprio a mettere il mio, indicarla proprio, ma vedo la luce sospesa sopra di lei. È profondamente in pena. Ha disturbi al collo, una delle cose. È un'altra cosa, lei ha dei problemi spirituali, una preoccupazione di cui è turbata. E ha un problema familiare. Sua figlia è appena scappata. Proprio così. È vero, non è così? Ha la mano alzata. Signora Miller, esatto. Credi? Dio te la rimanderà, sanerà il tuo corpo.
I never seen her in my life. She's a completely a total stranger.
Thank you, Jesus.
Ora non l'ho mai vista in vita mia. È una completamente una perfetta estranea.
Here's a lady sitting here.
C'è una signora seduta qui nell'uditorio, lei non è di qui, anche lei viene dalla California. Ha il cancro, ed il cancro si trova nel suo seno, è stata operata ad un seno, ed esso è passato all'altro, giusto. Signora Calvin, è esatto. Credi che Dio ti faccia star bene? Credilo, ti sono estraneo, signora, non ti conosco, è vero, vedete? Ha il cancro. Affinché possiate sapere che Dio è presente. C'è una signora seduta proprio vicino a lei, il suo nome è signora Harris. È una perfetta estranea per me, ma quando lo spirito ha colpito questa donna, ha simpatizzato con lei e viene dalla California, proprio così. E ha un problema alle spalle, proprio così. Credi che Dio ti guarisca? Se è vero, alza la mano così che le persone possano vedere. Completamente estranea. Non appoggiatevi alla vostra comprensione. Cosa può fare questo? Non potete spiegarlo, è un paradosso, va oltre la spiegazione. Chiedete a quelle persone, non le ho mai viste in vita mia, non sapevo nulla di loro, potrebbe avvenire proprio per tutta la riunione. Ma ora guardate, non appoggiatevi alla vostra comprensione, ma appoggiatevi a quello che egli ha promesso che lo avrebbe fatto. Se quello non è lo stesso spirito che dimorava in carne umana, il quale sapeva che Sara rideva nella tenda dietro l'uomo, esatto, ed egli promise appena prima che il mondo venisse distrutto col fuoco, quando il figlio dell'uomo avrebbe rivelato se stesso di nuovo nello stesso modo come il figlio dell'uomo profetico si sarebbe rivelato in carne umana come è qui con noi stasera, come egli fece allora. In quale ora viviamo adesso? Proprio vicini alla distruzione. Amico, non rimanere qui ancora come peccatore. Accetta Gesù Cristo mentre sei nella sua presenza. Ora, so che di solito è usanza che i ministri lancino appelli e dicano storie riguardo alla mamma che è morta e è andata su, quello va bene, ma non veniamo sulla base della nostra madre che è morta. Anche mia madre è morta, anche mio padre, ma veniamo su intelligentemente, accettando sulla base di Dio che si manifesta in Gesù Cristo per togliere i peccati del mondo. Veniamo e crediamo all'espiazione, e mentre Egli ha rivendicato la sua parola, non mi importa a quale chiesa siete andati, metodista, battista, cattolica, presbiteriana o nessuna chiesa affatto, se ammetterete di averlo compreso diversamente, sapete di non essere davvero mai nati di nuovo, ma volete esserlo e volete accettarlo ora, la promessa, ora, potreste non essere riempiti ora, ma sarete riempiti quando mentre le riunioni proseguono. Volete accettarlo su quelle basi, vorreste alzarvi in piedi e lasciare solo che offra una preghiera per voi proprio dove vi trovate. Ognuno qui dentro che sa, non appoggiatevi al vostro ebbene, dite, ho parlato in lingue. Ora, questo non ha niente a che fare con ciò. Anch'io credo al parlare in lingue. Ma ho visto streghe, diavoli e ogni altra cosa parlare in lingue e interpretarle. Proprio così. Chiedete ai missionari qua giù, possiamo scoprirlo. Fratello Creech, e sai che è così. Li ho visti parlare in lingue, bere sangue da un teschio umano, invocare il diavolo. Sicuro, li ho visti posare una matita ed essa si alzava e scriveva in lingue sconosciute e la strega, lo stregone era là, lo interpretava. Perciò il parlare in lingue non è segno che abbiate lo Spirito Santo. Se parlate in lingue e negate questa parola, c'è qualcosa che non va da qualche parte. Giusto, giusto. Non appoggiatevi alla vostra comprensione. Qualcuno ora dite, ebbene, ho gridato, anch'io. Ma non appoggiatevi a quello. Ho visto ogni sorta di potenze demoniache gridare e urlare. Ho visto maomettani gridare e urlare finché si agitavano a tal punto che potevano far passare schegge attraverso le loro mani. In India li ho visti urlare e saltare su e giù, prendere sfere d'acqua con dentro degli uncini. E le spingevano attraverso la loro pelle e camminavano su carboni ardenti, esatto. Che negano Gesù Cristo. Vedete, non appoggiatevi alla vostra comprensione, ma sulla parola di Dio. Se la vostra vita non si allinea a questa Bibbia per credere ogni parola che c'è là dentro, e volete crederlo, e volete che Dio operi la sua volontà attraverso di voi, affinché possiate essere una parte di Dio, volete alzarvi e dire, voglio accettarlo proprio ora, fratello. Grazie, grazie. Dio ti benedica, Dio ti benedica. Dio ti benedica, Dio ti benedica. Dio ti benedica. Meraviglioso, Dio ti benedica. Possa Dio accordarlo a voi, a tutti questi sinceri. Dite, solo continuate a stare in piedi, solo... Dite, sono un membro di chiesa, fratello Branham, ma davvero sono un pentecostale, ma quando si arriva davvero a dire, davvero posso credere che tutta quella parola è la verità, non posso proprio farlo, però io voglio farlo. Aiutami, prega per me. Voglio alzarmi e dire, io dite, ebbene, guarda, seduto qui, ho testimoniato in questa chiesa di esserlo stato. Ma sapete, in fondo al vostro cuore, non lo siete. Anche Dio sa che non lo siete, vedete? Così perché solo non vi alzate? Non appoggiatevi alla vostra comprensione, ma appoggiatevi alla sua parola. Volete alzarvi qualcun altro? Qualcun altro vuole alzarsi? Dio ti benedica, Dio ti benedica, Dio benedica te. Dio aiutami, Dio benedica tutti voi. Va bene, continuate semplicemente ad alzarvi. Dite, questo mi servirà a qualcosa? Alzatevi per una volta, vedrete se lo fa. Intendetelo davvero, io voglio, fratello Branham, voglio essere a posto, voglio essere a posto. Ora non sto dicendo di lasciare la vostra chiesa, no signore, restate proprio dove siete. Siate proprio una persona genuina, riempita dallo Spirito Santo in quella chiesa. Dite, ebbene, non so cosa dirà il mio pastore. Se lo sei, egli ti apprezzerà. Sei un uomo di Dio. Proprio così. Che la vostra luce splenda così davanti agli uomini affinché possano vedere le vostre buone opere e glorificare il loro Padre. Dio ti benedica. Ebbene, Dio benedica entrambi. Te, fratello, te. Dio vi benedica, ciascuno. Dio ti benedica. Dio ti benedica, qua giù. Ora voi che vi siete alzati, se vi sentite meglio dopo esservi alzati, alzate solo le mani per dire agli altri che vi sentite meglio al riguardo dopo esservi alzati. Vedete? Ogni mano. Certo che sì. Vedete, siete sinceri. Voi che vi siete alzati, dite, sarò un testimone. Chi mi rappresenterà qui, io lo rappresenterò là. Chi si vergogna di me qui davanti a questi uomini, io mi vergognerò di lui davanti al Padre mio e dai santi angeli. Non vergognatevi di lui, non appoggiatevi al vostro ragionamento, appoggiatevi alla parola di Dio. Chi mi confesserà davanti agli uomini, quegli io confesserò davanti al Padre mio e dai santi angeli. Ci saranno degli altri giusto prima di pregare? Allora chiniamo i capi. Dio ti benedica, sorella. Sicuro, Dio ti benedica, te, fratello, certamente. Ce ne sarebbe un altro proprio mentre abbiamo i capi chini? Dio benedica te, te, ora proprio così, vi state ancora alzando. Aspetteremo giusto un momento, giusto un momento. Dio ti benedica, fratello, Dio ti benedica. Dite, significa qualcosa dire Dio ti benedica? E pronunciare le mie benedizioni per voi. Dio vi benedica. Alcuni di voi in piedi, vicino alla parete, dove non c'è spazio per sedervi, vorreste solo alzare la mano, dire io, Dio, sono io? Dio ti benedica, fratello, Dio benedica te. E te, sorella, e te, fratello mio, e te, sorella mia. Oh, lo Spirito Santo si sta muovendo così dolcemente sull'uditorio. Riuscite a sentirlo? Dio ti benedica, giovanotto quassù sul palco. Dio ti benedica, laggiù all'angolo. Dio ti benedica, giovane, sì. Oh, Spirito Santo, muoviti di nuovo nei nostri cuori ora. Mostraci i nostri errori, Signore. Noi non ci appoggeremo alla nostra comprensione, al nostro ragionamento, ma ci appoggiamo a Te, poiché sappiamo di trovarci nella Tua divina promessa per oggi, rivendicata. Ti sei reso noto oltre ogni ragionamento. Non potremmo ragionare né spiegarlo, ma tu sei sceso proprio qui in mezzo a noi ora e ci hai fatto sapere che sei qui. E uomini e donne lo credono e lo accettano. Dio, prendi ognuno di loro nel tuo seno e nascondili nella roccia dei secoli finché i fuochi siano passati. Stiamo per essere bruciati, Signore. Lo sappiamo, siamo di nuovo a Sodoma. Ma il giusto non perirà col colpevole. Tu chiamerai i tuoi figli, Signore. Tu dicesti a Lot, esci di là, esci. Prego, Dio, che ognuno che si trovi in quella condizione stasera, che è là fuori, non sicuro di dove si trovi, Dio, non correrebbero il rischio di scendere una via a senso unico nella direzione errata? Non correrebbero il rischio di passare col rosso se fossero nel giusto senno, perché potrebbero essere uccisi? Allora come potrebbe una persona correre il rischio sulla propria destinazione eterna? Solo indovinare, presumere, avventurarsi senza reale autorità ad avventurarsi, poiché appartengono a una chiesa o a una denominazione. E veramente non possono, non riescono a comprendere come la parola di Dio oggi potrebbe essere com'era allora, come queste promesse potrebbero essere manifestate, l'epoca apostolica essere passata. Aiutali, Padre, li affido a Te. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Ti ringrazio, fratello mio, sorella. Sono così lieto di chiamarvi mio fratello, sorella. Ricordate, Dio mi farà rispondere per ogni parola al giorno del giudizio. Ogni cosa che ho predicato stasera ne dovrò rispondere, ne sono consapevole. E cosa ho fatto fin da ragazzo? Ho predicato questo Vangelo e poi essere un reietto? Ora quanti di voi sono ammalati ed afflitti qui stasera e vogliono che si preghi? Alzate la mano. Ora volete fare solo un'altra cosa per me? Imponete le mani l'uno sull'altro. Imponetevi le mani a vicenda. Chinate tutti il capo ora. È proprio come foste in chiesa. Quassù, sul palco. Caro Dio, nel nome di Gesù Cristo e della Sua presenza, una presenza rivendicata, la stessa parola che è stata predicata ha confermato che Tu sei lo stesso ieri, oggi e in eterno. Che il Santo Spirito di Dio si diffonda su questa moltitudine di persone proprio ora. Molti di loro sono venuti e Ti hanno accettato quale loro Salvatore. Molti sviati Ti hanno accettato e sono tornati. Oh Dio, prego che nel nome di Gesù Cristo che Tu voglia guarire ogni persona. Hai detto questi segni accompagneranno quelli che avranno creduto, se imporranno le mani sugli ammalati, si ristabiliranno. Tu l'hai promesso, Signore, e i figli credenti hanno imposto le mani l'uno sull'altro. Satana, sei sconfitto. Esci da questa gente nel nome di Gesù Cristo. Lascia andare quelle persone per amore del regno di Dio. Nel nome di Gesù. Amen. Tutti quelli che credono che Gesù Cristo ora è vostro guaritore, come pure vostro Salvatore, volete accettarlo su quelle stesse basi, alzatevi in piedi. Dite, ora accetto Gesù come mio guaritore, come pure mio Salvatore. Meraviglioso! Lode al Signore! Grazie al Signore! Ora alziamo le mani e cantiamo a Lui. I will praise Him. Yeah. Oh, non vi sentite bene? Agitate le mani. Oh, mai, cantiamolo di nuovo. Vi piace questo? Amen! Allunghiamo la mano e stringiamo le mani a qualcuno. Questa è la svolta nella riunione, l'inizio del convegno. Dite Dio ti benedica, fratello pellegrino. Dio ti benedica, questo è buono, questo va bene. Meraviglioso! Ora credete che avremo un grande convegno dopo questo? Ringraziamo Dio per una grande riunione. Ora avremo un grande convegno. Tutti quelli che lo credono dicano Amen! Guardiamo a lui ora. Congregazione ha detto Amen, Alleluia! Quanto meraviglioso! Bene, ora chiniamo i capi per la benedizione. Non so chi sia stato scelto per farlo. Fratello Johnny Manadol, dalla California. Mentre teniamo i capi abbassati, ora non dimenticate domani sera che è la prima, l'inizio. Domani sera il convegno sarà proprio qui in questa sala, alle 7:30. Dio vi benedica. Avete gradito la presenza di Dio? Amen. Ora chiniamo i capi mentre il fratello Johnny ci congeda.